L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Buon pomeriggio, passione bianconera al 100%, sono le 15.06 e ci avviciniamo alla prossima sfida contro il Sassuolo con qualche dubbio, qualche certezza, qualche assente sicuro. Alessandro, ve l'abbiamo raccontato nelle scorse ore, assente sicuro per un problema che si è rivelato anche più grave del previsto ai flessori della coscia sinistra, e quindi Alessandro rimarrà fuori per un mese e mezzo circa, poi vedremo se sarà un mese e 20 giorni, un mese e 15 giorni, però di fatto Alessandro non ci sarà per il prossimo mese e qualcosa, quindi salterà sicuramente le prossime partite. Diciamo così, non è necessariamente una pessima notizia per Max Allegri, perché al netto di avere un elemento in meno della rosa a disposizione ha delle alternative assolutamente all'altezza in difesa, l'ho dimostrato Gatti. Insomma, ha scaldato i motori contro la Lazio, si appresta a essere il suo sostituto, si appresta a vivere il prossimo mese da sicuro titolare. Potrebbe essere una bella sfida, una bella chance per Gatti, sicuramente sarà una bella iniezione di fiducia per lui, che si è conquistato con l'assenza di Alessandro una maglia di titolare e dovrà essere bravo a sfruttarla, ma non abbiamo dubbi a riguardo, perché lo ha sempre fatto, soprattutto nell'ultimo periodo quando è stato chiamato in causa dal primo minuto. Buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno a Manu in regia, anche Ivrosh, tutto esaurito in regia, bene, molto bene direi, e direi che possiamo iniziare con il tema della puntata, che è un confronto, perché ragionando un po' sugli attaccanti, sulle coppie gol della Serie A, facendo dei brevi ragionamenti, ma neanche troppo brevi, alla fine uno valuta Vlahovic e Chiesa e dice: cavolo, ma la Juve di fatto ha la coppia forse più forte, se non tra le più forti, ma probabilmente è la coppia più forte del campionato italiano, volendo limitare il discorso a due attaccanti. Certo, c'è chi gioca col tridente, in questo caso magari se ne possono prendere due di tre, insomma i più rappresentativi, Immobile e Zaccagni, magari nel caso della Lazio che gioca sempre anche con Felipe Anderson, quindi nel 4-3-3, ma volendo diciamo così limitare il discorso ai due attaccanti più rappresentativi di ogni squadra, la Juve è messa bene, perché con un Vlahovic e un Chiesa in queste condizioni, in questo momento probabilmente non è seconda a nessuno. Discorso poi sì, potremmo anche allargarlo all'Europa, ma lì insomma entrano in gioco forze piuttosto pesanti, quindi al momento ci possiamo limitare alla Serie A. E volendo fare anche un confronto con diciamo così le pagelle, i voti dei due protagonisti in questo avvio di stagione della Juve, Vlahovic e Chiesa, e quindi li vogliamo valutare in base a delle statistiche, a dei parametri che abbiamo deciso a tavolino, che sono senso del gol, personalità, qui ci rientra anche la grinta, fisico, la qualità e la finalizzazione, l'aggressività, il tiro e il colpo di testa. Questi sono i parametri attraverso i quali valuteremo Vlahovic e Chiesa, i due protagonisti della Juve in questo avvio di stagione, quelli che si apprestano anche a diventare dei trascinatori veri e propri nel presente e probabilmente anche nel futuro, mercato permettendo, perché sono stati anche due giocatori al centro del mercato della Juventus, non lo scopriamo oggi. Insomma, entrambi alla fine sono rimasti, entrambi però avrebbero potuto dire addio in caso di offerte molto molto alte all'altezza delle aspettative della Juventus. Queste offerte non sono arrivate, la Juve ha provato, diciamo, più per Vlahovic che per Chiesa. A un certo punto Vlahovic sembrava abbastanza vicino l'addio, mentre per Chiesa oggettivamente offerte di alto livello non sono arrivate. Neanche per Vlahovic però c'è stata una trattativa vera e propria con il Chelsea, ci sono stati diversi interessamenti, ma l'unica vera e propria trattativa è stata col Chelsea, che però insomma non ha dato una valutazione in linea con le aspettative della Juventus, quindi alla fine non si è concretizzato questo scambio, per fortuna dicono molti ascoltatori e molti tifosi della Juventus, perché visto l'avvio di stagione di Lukaku e visto l'avvio di stagione di Vlahovic, forse è stato decisivo, è stato importante tenere Vlahovic. Allora, proviamo a dare una valutazione a questi due giocatori, diciamo proviamo a dare dei voti sulla base di questi parametri e poi vediamo un attimo, si può allargare il discorso anche agli altri attaccanti della Serie A, ma per il momento direi che possiamo partire con Vlahovic e Chiesa. Allora, senso del gol, beh, Vlahovic soprattutto in questo avvio di stagione senso del gol lo ha dimostrato, ha trovato il gol praticamente in tutti i modi, da fuori area, da dentro l'area, di rapina come nel primo gol contro Lazio, meno di rapina, più di prepotenza come nell'ultimo gol. Senso del gol Vlahovic ce l'ha, secondo me si può dare un bel 9 a Vlahovic come senso del gol. È uno degli attaccanti in Serie A che ha più il senso del gol, cioè un attaccante che quando sta bene perché la discriminante è un po' quella, ma un po' per tutti, eh. Voglio vedere Leao quando non sta bene, voglio vedere Lautaro Martinez quando ha problemi fisici, cioè, questo vale un pochino per tutti. Ma Vlahovic quando sta bene è un attaccante che sente il gol, sente la porta e ha un senso del gol innato. Lo ha dimostrato già la Fiorentina, l'ho dimostrato anche alla Juve. Quindi io darei un bel 9 come senso del gol a Vlahovic. Chiesa leggermente meno, anche perché non è, tra virgolette, un animale d'area di rigore Chiesa, quindi va a perdere un po' in quel senso lì. Però il gol lo va anche a cercare alcune volte con delle giocate che poi ti fanno la differenza, magari da fuori area, magari dall'esterno, taglia dentro. Quindi anche lui ha un certo tipo di senso del gol, meno di rapina rispetto a Vlahovic, più magari di qualità. Però anche lui ce l'ha, io gli darei un 8, un 8 a Chiesa, quindi siamo 9 a 8 per Vlahovic. Poi, a livello di personalità e grinta, sono due giocatori di personalità, sono due giocatori che ci mettono il cuore. Forse Vlahovic ha bisogno anche della prestazione, ha bisogno della vittoria, ha bisogno del gol. Chiesa forse un po' meno, cioè... Vlahovic ha bisogno di essere accompagnato anche da altre situazioni, cioè lui si sente più a suo agio, si vede più a suo agio, segna e fa segnare quando è in una situazione in cui la squadra gira, la squadra gioca bene, gli arrivano tanti palloni, eccetera, eccetera. A Chiesa basta anche magari un'occasione. Ve lo ricordate il gol contro il Chelsea allo Stadium? Finì 1-0, gol di Chiesa dopo nel primo tempo, poi la Juve lo difese nella ripresa e finì 1-0. Ecco. A Chiesa ogni tanto basta un'occasione per essere decisivo. Vlahovic invece ha bisogno un pochino di una situazione diversa. Quindi questo è un discorso che si può giocare anche a livello di personalità e grinta. Entrambi ce l'hanno. Non saprei dire. Io a livello di personalità darei un 8 a Vlahovic, ma con una potenziale crescita, nel senso che è un 8 soggetto a salire a 23 anni. E quindi chiaramente quando ne avrà 27-28 a livello di personalità... questo 8 potrà diventare un 9. Adesso io gli darei un 8. Chiesa forse gli darei un 8 e mezzo. Qualcosa di più a livello proprio di grinta, di come insegue gli avversari, di come esulta, di quanto ci mette in campo di suo. Chiesa mi sembra ancora più di personalità, forse anche perché è un pochino più, tra virgolette, anziano e ha un po' di esperienza. Fisico molto molto bene Vlahovic. Chiaramente teniamoceli al netto degli infortuni, e non consideriamo gli infortuni, consideriamo quando stanno bene, cioè questo inizio di stagione Vlahovic e Chiesa. A livello fisico Vlahovic non gli si può dire praticamente nulla. Io gli darei un 8 e mezzo, sono indeciso tra l'8 e il 9, tra l'8 e mezzo e il 9. Gli darei un 8 e mezzo a livello fisico a Vlahovic. Chiesa leggermente meno, anche se ha altre qualità, certamente non ha quella dominanza che ha Vlahovic, ma ha quello scatto, quello strappo, ecco, nel breve, che Vlahovic non ha. Anche se Vlahovic nel terzo gol contro l'Lazio ha dimostrato anche lui sul breve di riuscire ad avere la meglio sul diretto avversario, quindi in ogni caso a livello fisico sicuramente un voto o mezzo voto in più a Vlahovic. A Chiesa a livello fisico darei un 7 e mezzo, puntando più sulla velocità, chiaramente, rispetto alla potenza, ma ognuno giustamente deve fare virtù delle sue doti. Finalizzazione, entrambi sono eccellenti finalizzatori, in modo anche diverso, perché Vlahovic è anche un finalizzatore. Vlahovic è un finalizzatore a 360 gradi, cioè riesce a concludere praticamente in ogni modo. Anche Chiesa, diciamo che Chiesa ha più una propensione per... il fuori area, il limite dell'area è un passo dentro l'area. Vlahovic riesce anche a farti la differenza in area piccola, praticamente come ha fatto contro Lazio con assist di Locatelli. Quindi entrambi ottimi elementi in fase di finalizzazione. La finalizzazione di Vlahovic è più, secondo me, a 360 gradi, perché sa finalizzare in più modi, in più situazioni e in più posizioni del campo. Però Chiesa c'ha la botta incredibile, anche Vlahovic, ma Chiesa ogni tanto ti inventa un gol con un tiro che non ti aspetti in quel momento. Quindi finalizzazione darei un 8 e mezzo a Vlahovic e un 8 e mezzo anche a Chiesa, con modi diversi, però entrambi secondo me sono molto decisivi da questo punto di vista. Forse è il loro punto di forza. Aggressività, ecco, sull'aggressività che è, diciamo che è un po' figlio del fisico come parametro. Sull'aggressività, però, anche il modo in cui ti poni nei confronti dell'avversario, il modo in cui accorci la squadra, il modo in cui cerchi di recuperare il pallone quando hanno il pallone gli avversari. Secondo me di aggressività Chiesa merita un 9, perché l'abbiamo visto molto spesso da solo andare a rincorrere, a ringhiare sui difensori avversari quando la Juve non era in fase di possesso palla. Questo lo fa spesso, lo fa sempre, lo fa anche molto bene, molto spesso riesce a farlo. Ecco, Vlahovic dipende dalle partite, dalle situazioni e probabilmente anche da quanto sta bene. Quando sta bene è un attaccante che riesce anche a dar fastidio agli avversari. Quando non è al 100% molla un po' quella parte lì, si concentra più sulla fase prettamente offensiva di finalizzazione. Quindi dipende un po', varia un po'. Non è così costante come Chiesa in fase di aggressività sull'avversario. Quindi darei un 8 a Vlahovic e un 9 a Chiesa. È un bel testa a testa, voti alti perché chiaramente sono le punte di diamante della Juve e in questo momento sono in grande spolvero, quindi i voti sono chiaramente condizionati da questo avvio di stagione scoppiettante di entrambi, in particolare di Vlahovic con 4 gol nelle prime 4 partite per 2 stagioni consecutive, meglio di tanti altri grandi campioni che hanno vestito la maglia della Juventus. Non è il momento questo di fare paragoni, è il momento di cercare di fare un confronto tra due giocatori che stanno facendo diciamo così la fortuna del presente juventino. Sul tiro, e anche qui ci si può diciamo così dividere sulla tipologia di tiro, adesso non vogliamo mettere troppe voci, sennò magari diventa un po' troppo lungo e complicato. Tiro in generale, quindi può essere tiro da 2 metri, tiro da fuori area, tiro a giro, tiro di destro, tiro di sinistro, abbiamo voluto accorpare tutto con una voce sola, tiro, che riprende un po' la finalizzazione, ma qui insomma è proprio la capacità di tiro. In questo senso tutti e due sono eccezionali. Io darei anche qua un 9 a Chiesa, a una botta rara anche per campioni di alto livello in Serie A. Chiesa ha una botta di un certo tipo, abbiamo visto vari gol e varie traverse che ancora tremano forse da qualche colpo di Chiesa. Vlahovic stessa cosa, gli darei forse mezzo voto in meno, anche se forse meriterebbe 9 anche lui, però mi sento di dargli 8 e mezzo a livello di botta, a livello di tiro. Quindi 8 e mezzo a Vlahovic, 9 a Chiesa. Entrambi hanno anche nel repertorio il tiro a giro. Vlahovic ha messo in luce anche il piede debole, anche Chiesa ha segnato con il piede debole, quindi entrambi diciamo così sono molto completi dal punto di vista della finalizzazione del tiro, sanno trovare soluzioni anche diverse tra loro, non è solo quello che prende e tira la bordata provando a metterlo sotto la traversa, cioè entrambi ce l'hanno questa caratteristica, ma ne hanno tante altre: tiro a giro, tiro sul secondo palo, nel breve, hanno una grande qualità che gli consente anche, che consente a entrambi di variare anche il repertorio, un repertorio veramente sterminato. Sono forse due attaccanti più completi in Serie A. Poi adesso lo vedremo, Leao, Immobile, Osimhen, chiaro che la concorrenza c'è, però ecco, come coppia in questo momento mi sento di dire che è difficile trovare altre coppie che possano reggere il confronto di Vlahovic e Chiesa in queste condizioni quando stanno bene, e lo dimostrano anche i numeri. Ultima voce, poi confrontiamoci, vediamo se voi siete d'accordo con questi voti, se avreste dato qualche altro voto o se ci sono delle voci che mi sono perso, dei parametri che vorreste aggiungere. Al momento queste mi sono sembrate quelle più importanti, quelle preponderanti. Colpo di testa, qui siamo a favore di Vlahovic, che si può prendere un bel 8 e mezzo. Al 9 ci arriva, ma non è ancora un 9 secondo me. Quei giocatori che hanno tutto per diventare straordinari, per diventare nuova Alan Shearer a livello di colpo di testa, ma ancora forse gli manca quell'esperienza. Tra qualche anno sicuramente arriverà al 9, forse anche oltre, perché ha i mezzi per diventare veramente un ariete inarrestabile. Al momento diciamo che è un ottimo colpitore di testa, ma non è ancora eccellente, può ancora eccellere in questo campo. Chiesa leggermente meno, diciamo 8 di testa, perché non ha i numeri dal punto di vista fisico di Vlahovic, e chiaramente lì ci vuole anche una certa stazza per andare a fare la differenza di testa. Ci vogliono i cross dei compagni, ma ci vuole anche la stazza per arrivare dove magari i difensori non arrivano, oppure l'elevazione alla Cristiano Ronaldo, no? Vi ricordate contro la Samp quando decise di prendere l'ascensore, si fece 1 metro e qualcosa di elevazione, no, forse 1 metro di elevazione no, ma arrivò piuttosto in alto, mi pare 2 metri e rotti, e andò a colpire ben oltre la testa del malcapitato difensore. Questi sono un po' i parametri che abbiamo raccolto noi, i voti, i giudizi, i confronti tra Vlahovic e Chiesa, i due attaccanti della Juventus che stanno facendo la differenza. Adesso brevemente, tra un po', quando ci sarà magari un vocale, così spezziamo un po', faccio la somma, in matematica zoppicavo un pochino al liceo, anche perché ho fatto il liceo classico, quindi matematica l'ho lasciata un po' perdere, diciamo così. Proviamo a fare la somma e vediamo un po' quali sono i riscontri che hanno dato le nostre votazioni. Diteci, mi raccomando, le coordinate le conoscete, messaggi vocali, messaggi WhatsApp, SMS, se siete d'accordo con i voti, se avreste dato di più o di meno in certe voci a qualcuno o qualcun altro, e anche qual è la vostra idea sulle coppie di Serie A, se in questo momento ritenete Vlahovic e Chiesa al top come coppia di Serie A, se ritenete che ci siano altre coppie in questo campionato che possono dare fastidio, possono mettere in difficoltà questi due, o ci siano addirittura coppie più forti, più complete. Difficile trovarne di più complete, anche perché a livello di caratteristiche si completano molto bene a vicenda, no? Cioè Vlahovic, classico centravanti, può giocare anche un pochino più spostato, ma lui è il classico centravanti, lo è dal punto di vista fisico, lo è anche dal punto di vista di interpretazione del ruolo, mentre Chiesa si sta abituando a un ruolo di seconda punta che non era proprio il suo, ma diciamo così, ha capito cosa serve alla Juve, si è messo a disposizione e si sta rendendo molto utile e prezioso in un ruolo in cui non nasce. Lui nasce esterno, esterno alto, esterno anche leggermente più basso, ma lui di fatto è un esterno con la tendenza a calciare, a centrarsi da sinistra al centro, volendo può giocare anche a destra, ma di fatto lui è più un esterno. Ecco, in questa nuova veste di diciamo così seconda punta nel 3-5-2 si sta trovando molto molto bene e devo dire che questa coppia ha un assortimento di un certo tipo. Difficile trovare due attaccanti così, con queste caratteristiche, con queste qualità, che si completino così bene nel panorama dei top team di Serie A. All'estero sì, all'estero ce ne sono, probabilmente anche con, anzi senza probabilmente, con qualità anche superiori e con esperienza anche superiore a quella dei due giocatori della Juventus, però all'estero è un altro conto. Ci sono anche squadre che hanno dei budget ben diversi da quello della Juventus, che hanno anche, diciamo così, necessità, esigenze di bilancio ben diverse rispetto a quello della Juventus, e quindi si possono anche permettere investimenti ben diversi rispetto a quello della Juventus, che pochi anni fa, ci ricordiamo, ha preso Cristiano Ronaldo, aveva giocatori come Higuaín, Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Ecco, quel poker lì difficilmente arrivabile per questa Juve, ma anche in generale per la Serie A. È un poker che ti capita poche volte nel giro, magari di una decade, avere tutti quei giocatori. È vero che l'ha avuto per poco tempo a disposizione, perché poi Higuaín è andato via, poi è tornato, insomma, non ha potuto fare tante stagioni con un poker del genere, però già solo pensare ad avere quattro giocatori del genere contemporaneamente in un reparto offensivo ti fa capire che quella Juve era costruita in un altro modo, era costruita con altri parametri, era costruita per puntare veramente in alto. Questa Juve qui è una Juve che sta rinascendo, che deve puntare anche sui giovani, ma deve anche tenere un occhio, diciamo uno e mezzo, al bilancio, e quindi molte scelte sono condizionate dal bilancio, dagli stipendi, dal monte ingaggi, da tante altre situazioni che qualche anno fa non erano così dominanti. La Juve poteva tranquillamente prescindere da uno stipendio di 30 milioni l'anno per Cristiano Ronaldo. In questo momento già uno stipendio di 7 milioni in crescita come quello di Vlahovic viene ritenuto, diciamo così, non preoccupante, ma da tenere d'occhio dalla dirigenza della Juventus, che infatti lo avrebbe sacrificato volentieri quest'estate, non per una questione tecnica, ribadiamo, ma una questione prettamente finanziaria, per Lukaku, beneficiando nei prossimi tre anni di una buona cifra per conto del decreto crescita, che avrebbe facilitato lo stipendio e quindi l'arrivo di Lukaku. I vostri messaggi, allora, sono già arrivati, me li stavo tenendo da parte per iniziare a leggerli tutti insieme. Vediamo se vi ho stimolato, no? con questo confronto Chiesa-Vlahovic, con questi voti. Vi rifaccio il recap dei parametri che magari a inizio puntata ve lo siete perso. Senso del gol, personalità, grinta, la stessa cosa. Fisico, finalizzazione, aggressività, tiro e colpo di testa. Queste sono le voci attraverso le quali ho cercato di classificare e dare una votazione attuale agli attuali Vlahovic e Chiesa, che non sono quelli della scorsa stagione, per fortuna, della Juventus, ma sono questi nuovi. Sulla base di questi voti io ho dato i miei, ho espresso la mia opinione, apro anche il microfono a voi ascoltatori, alla vostra opinione, ai vostri voti, per cercare un confronto, cercare di capire se vi risulta. Poi dopo la pausa, durante la pausa, mi metto lì con la calcolatrice, faccio i calcoli e vediamo quale in questo momento, al momento, ribadiamo, qual è il momento in vantaggio, Chiesa o Vlahovic. Allora, i vostri messaggi direi di ascoltarli. I nostri gemelli del gol sono molto più geniali e i loro gol sono quasi sempre opere d'arte, è vero, in quanto, adesso si può dire, sono lasciati liberi di inventare e di esprimere il loro talento. Molto del loro DNA deve ancora venire fuori. Su questo sono d'accordo, cioè sono ancora parzialmente inespressi. Il Chiesa e Vlahovic che avremo tra 4 anni saranno diversi e secondo me per certi versi saranno superiori rispetto al Chiesa e Vlahovic che abbiamo adesso. Perché in questi 4 anni intanto ti fai gavetta, ti fai esperienza, conosci ancora meglio i compagni, il calcio italiano, ti alzi il livello, continui a lavorare, puoi migliorare la tua condizione sia fisica ma anche muscolare, puoi migliorare ancora dal punto di vista tecnico e qualitativo. Io mi ricordo Alessandro Del Piero, pochi anni prima di andare in pensione, prima di lasciare la Juventus, 2 o 3 anni prima, praticamente veniva seguito costantemente da un allenatore, diciamo così, un preparatore personale. Quindi lui sommava il lavoro personalizzato con un preparatore al lavoro che faceva chiaramente a Vinovo, perché all'epoca ci si allenava a Vinovo con la squadra. E molto spesso durante gli allenamenti Del Piero iniziava a lavorare con gli altri, era già un trentenne abbondante. Iniziava a lavorare con i compagni, poi a un certo punto si staccava e iniziava a fare delle esercitazioni personalizzate, lo faceva o durante l'allenamento o addirittura poi a fine allenamento, no? Sul campo. E queste esercitazioni me le ricordo molto bene, perché spesso e volentieri eravamo lì a vederle. Si trattava quasi sempre di ricezione del pallone, ti giri, praticamente un dribbling su un conetto o qualcosa del genere, e poi calciare in porta. Porta piccola o porta grossa, cercando di beccare gli angoli, il palo lontano, il palo vicino, sempre raso palo o traversa. Queste erano le esercitazioni di Del Piero. E uno si chiede, cavolo, ma un giocatore che ha vinto tutto, ha più di 30 anni, ma possibile che si metta ancora lì come magari un ragazzino di 7-8 anni, no? Con i conetti, con la porta, con un preparatore che gli fa arrivare il pallone, lui si gira, e magari lo fa 10, 20, 30, 50 volte a fine allenamento. Normale che sia così. È normale se vuoi arrivare ai livelli di Alessandro Del Piero. Non accontentarti mai, cercare di migliorarti sempre anche dopo i 30 anni. E alla fine i risultati danno ragione a lui, ma danno ragione anche a giocatori, tanti giocatori come Barzagli, come Chiellini, in parte anche Bonucci, che diciamo così, sono sbocciati definitivamente, hanno raggiunto l'apice della loro carriera ben oltre i 30 anni. Non a 25, non a 28, ma ben oltre i 30 anni. Con una consapevolezza diversa, magari con un metodo di allenamento acquisito, anche conoscendo il proprio corpo, i propri muscoli, le proprie articolazioni, si arriva a 31-32 anni e si raggiunge l'apice. Cosa non scontata, anni fa non era così. Anni fa, a 31 anni, eri già da pensione. Adesso, chiaramente, la carriera dei calciatori si allunga e uno può anche avere l'ambizione di arrivare al top a 31-32, addirittura 33 anni. Poi ci sono le eccezioni come Ronaldo, che, insomma, è rimasto lì fino quasi ai 40, e anche come Ibrahimovic, che a 40-41 anni ancora potuto giocare ad altissimi livelli. Un privilegio per pochi, per potertelo permettere devi proprio essere o Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic, ma insomma anche Barzagli, Chiellini e Del Piero hanno dimostrato che si può arrivare al top anche ben oltre i 3.
Radio Bianconera è l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
Le 15.35, ben ritrovati sempre in diretta su RBN con l'ora della vecchia signora. Abbiamo lasciato il dibattito molto caldo sul confronto, diciamo così, non il paragone perché sono due giocatori diversi, ma il confronto tra i due attaccanti alla Juventus, Chiesa e Vlahovic. Io ho fatto i conti e quindi vi posso comunicare, aver detto unanime mio, al momento Vlahovic ha ricevuto 59 voti, 59 punti, diciamo così, sui vari parametri presi in considerazione da me. Chiesa 58,5, quindi tra i due balla veramente quel mezzo voto. Forse è giusto, oggettivamente ci può stare in questo momento dare mezzo voto in meno a Chiesa rispetto a Vlahovic, poi a seconda anche di dell'inclinazione di ognuno di noi, della soggettività, però in questo momento Vlahovic 59, Chiesa per me 58,5, quindi sono veramente lì lì. È difficile anche stabilire chi meglio, chi peggio, è un gioco che abbiamo fatto tra di noi, prendendo in considerazione senso del gol, personalità, fisico, finalizzazione, aggressività, tiro, colpo di testa. A me risulta un Vlahovic leggermente superiore a Chiesa di mezzo voto. Ecco, questo per raccontarvi anche i dati nella loro completezza. Ditemi se siete d'accordo, se magari c'è qualcosa che non ho preso in considerazione o qualcosa che avrei dovuto prendere più in considerazione. Questi sono i miei voti, insomma, il mio confronto ufficiale tra Vlahovic e Chiesa al momento, perché magari poi tra due mesi cambiano i parametri, cambiano anche le votazioni. Al momento la situazione è questa. Diversi messaggi, ci scrive Anonimo X, ma firmati, non ti preoccupare, cioè è un gioco, siamo tra amici, ecco, diciamo così, quindi ti puoi firmare tranquillamente. Chiesa si gioverà della maggiore libertà di entrare in area come stoccatore e Dusan si gioverà di questo rinforzo sul lato destro o sinistro per essere completo e devastante, senza dimenticarci del magnifico tuffo di testa peccato per il fuorigioco. Più giocheranno in coppia e più la coppia farà reparto, diventando quasi un dodicesimo uomo. Vero, anche qui questa diciamo così, questo spunto si può declinare come domanda, ovvero: ma questi due attaccanti, Chiesa e Vlahovic, meglio farli giocare sempre e comunque insieme per cementare un po' l'armonia, la coppia, la sintonia, cercando di renderli poi veramente una coppia indissolubile ogni tanto, visto che comunque si gioca una volta a settimana, quindi potrebbero tranquillamente giocare sempre loro, però ogni tanto, per dare anche un po' di spazio agli altri, per far rifiatare, per evitare sovraccarichi, ogni tanto si potrebbe far giocare Milik, magari contro il Sassuolo, prossima partita, chi lo sa, vedremo, oppure Ken, anche per tenere tutti sulla corda, perché un attaccante, faccio un esempio, come Ken, che sa che giocherà poco o mai, magari non è così stimolato, sapere che ogni tanto invece ti fa entrare, ti dà fiducia al mister, ti può dare quella scossa anche di adrenalina per farti rendere un pochino di più. Non lo so, sto facendo delle supposizioni mie, diteci anche la vostra. Abbiamo dei vocali, leggiamo ancora questo messaggio. La coppia d'attacco della Juventus non è assolutamente la migliore. Vlahovic e Chiesa non scambiano mai il pallone, forti singolarmente, su Vlahovic ho anche dei dubbi, ma come coppia non sono ancora affiatati. Beh, margine di miglioramento ce n'è, è diverso. È vero che c'è poco fraseggio magari personale tra uno e l'altro, però è vero anche che insieme hanno fatto girare bene la squadra. Nelle partite in cui hanno giocato insieme recentemente magari non duettavano come altre coppie, però facevano girare la squadra, uno entrava dentro, uno usciva fuori, cioè secondo me la sintonia tra i due può solo aumentare. Detto questo, è vero che non ci sono stati molti passaggi tra loro due, però nel complesso, se tu guardi il reparto offensivo, ci aggiungi anche gli esterni che salgono, li ho visti molto ben affiatati. Ecco, questa è la mia impressione. Però il nostro Marco da Roma non è convinto che sia la migliore coppia. Vediamo cosa dice. Molto più complete le coppie Dybala-Lukaku, per me la migliore. Allora, sulla carta ti do ragione, sulla carta, nella migliore condizione possibile, un Dybala che sta benissimo e un Lukaku che sta benissimo probabilmente sono forti. Io non so se dirti che sono addirittura più forti, però li metterei forse sullo stesso piano di Vlahovic e Chiesa, sì. Però in questo momento dobbiamo anche valutare le condizioni attuali. Lukaku in questo momento è ben indietro di condizione e probabilmente ci metterà anche un bel po' per recuperare la migliore condizione. Quindi in questo momento è vero che sulla carta Dybala e Lukaku è la coppia perfetta, ma sul campo abbiamo visto la Roma in grandi difficoltà, quindi ancora non mi convince del tutto al momento. Kvara Osimhen, anche questa sulla carta, forse addirittura è la coppia migliore della Serie A sulla carta, ma in questo avvio di campionato non l'abbiamo vista, non l'abbiamo vista per nulla. Abbiamo visto un buon Osimhen a sprazzi e un Kvaratskhelia che sta facendo di fatica, poi entrerà in forma, poi farà la differenza, ma in questo momento, oggi, non si può dire che la coppia Kvara-Osimhen sia superiore, oggi ribadisco, alla coppia Chiesa-Vlahovic. Noi stiamo facendo un discorso, diciamo così, limitato. Non è un discorso in generale, è un discorso limitato. Senza contare Lautaro Thuram. Sì, a me Lautaro Thuram, non lo so, mia impressione, ma non li vedo né sulla carta e né sul campo superiori a Vlahovic di Bala. Ribadisco, a Vlahovic Chiesa. Dybala-Lukaku ci sta, e anche la coppia Osimhen-Kvaratskhelia sono in potenza tutte e due, sono delle coppie forti, magari alcune anche più forti di Chiesa Vlahovic. In questo momento però i numeri dicono Vlahovic e Chiesa, quindi noi andiamo tranquillamente dietro i numeri, possiamo seguirli senza troppi problemi. Abbiamo qualche vocale da sentire, caro Manu? Sentiamo, dai.
Buongiorno Alberto.
Buongiorno.
Claudio da Bergamo.
Ciao.
Secondo me Vlahovic e Chiesa è la coppia fortissima. Se poi ci mettiamo anche Milik e Ken, secondo il mio punto di vista è l'attacco più forte del campionato italiano, senza dubbio.
Ok.
sempre forza Juve fino alla fine.
Il calcio è bello perché è vario e le opinioni seguono il calcio, quindi sono varie. C'è chi ritiene Vlahovic e Chiesa la miglior coppia in assoluto, la migliore al momento, altri invece, come il nostro Marco da Roma, ritiene che ci siano coppie superiori. È giusto, e si chiama anche dibattito questo, perché ci si confronta sulle proprie idee, sulle proprie opinioni. Non ci sono verità assolute, e il calcio è bello anche per questo, perché una verità che può sembrare assoluta, la domenica dopo non lo è più. Quindi al momento diciamo così, in questo momento forse la coppia più in forma è Vlahovic e Chiesa, anzi togliamo il forse, potenzialmente Kvara Osimhen e Dybala Lautaro possono diventare coppie altrettanto forti, altrettanto potenti e devastanti come quella juventina, al momento però non ancora. Più che coppie, parlavamo in casa Sassuolo del tridente, che adesso si disegna in modo diverso con Pinamonti e tre dietro, però di fatto... una squadra a trazione offensiva come sempre stata il Sassuolo di Dionisi. Ne parliamo con chi il Sassuolo lo conosce molto molto bene, e quindi diamo il benvenuto al nostro Antonio Parrotto. Ciao Antonio, benvenuto ai nostri microfoni. Ti abbiamo sentito poche settimane fa per questioni di mercato che riguardavano stranamente il Sassuolo. Torniamo a sentirci perché sabato c'è una partita, diciamo così, forse più importante in questo momento per il Sassuolo che per la Juventus.
Sì, è vero, perché poi se andiamo a guardare, sentivo che parlavi di numeri, se andiamo a guardare la classifica, in casa Sassuolo la classifica piange.
Eh sì.
Tre soli punti in quattro partite, è vero che c'è stato un calendario molto difficile, lo si sapeva già, soprattutto nelle prime sei giornate, perché poi mercoledì prossimo il Sassuolo affronterà l'Inter a San Siro. Sì. Ha già affrontato Atalanta e Napoli nelle prime due. E ci può stare, si può mettere in conto ad esempio non fare tanti punti con queste grandi squadre, però bisognava allo stesso tempo fare di più con il Frosinone, perché poi il primo tempo è stato fatto secondo me molto bene dalla squadra di Dionisi, che forse avrebbe meritato anche di chiudere con il terzo gol, perché mm-hmm. poi dopo il 2-0 la bella doppietta di Orrinato, direi Pinamonti, Sassuolo poi ha avuto altre occasioni. Poi c'è stata l'ennesima dormita difensiva, l'ennesimo errore che è costato punti. Sì. E in questo caso è costata una brutta rimonta di Juan Tressoldi, che ha trattenuto Chiedira, quindi la partita si è riaperta e il Frosinone ci ha creduto di più del Sassuolo, che direi quasi non è sceso in campo nel secondo tempo, come se quell'episodio un po' avesse creato una sorta di blackout all'interno dello spogliatoio. E questo sicuramente è preoccupante, perché preoccupa, diciamo così, un po' la classifica, soprattutto in vista del doppio impegno con Juventus e Inter, e proprio per tutti questi motivi che ho appena elencato ci sarà grande voglia di rivalsa e di fare l'impresa magari come quella dell'anno scorso. Poi lo sappiamo, lo storico è quello lì, sono abbattuto la Juventus solo tre volte, due in casa, è sempre stato un avversario molto molto difficile, e lo è oggi ancora di più vista questa situazione.
Direi un'analisi perfetta della situazione del Sassuolo. Mi ricordo Tressoldi che hai citato tu, una situazione che riguardava Ronaldo, te lo ricordi, immagino qualche anno fa, e invece tralasciando Tressoldi, volevo chiederti un attimo, abbiamo visto un Berardi tornato, reintegrato e di nuovo protagonista. Io volevo chiedere dal punto di vista caratteriale come sta vivendo questo ritorno alle origini, diciamo così, non è mai andato via, ma è tornato a essere, diciamo così, un punto fermo della squadra con cui ha militato negli ultimi anni, con rassegnazione, con voglia di magari riconfermarsi o con un pensiero comunque costante magari alla Juventus per il futuro?
L'inizio sicuramente non è stato facile, cioè quando il Sassuolo, Giovanni Carnevali in particolare, gli ha comunicato poi la volontà di non cederlo alla Juventus, sicuramente la reazione non è stata nelle più ottimali da parte di Berardi, che ha faticato dal punto di vista mentale, almeno all'inizio,
sì,
a rivedersi di nuovo a Sassuolo, perché probabilmente mentalmente lui aveva già fatto le valigie, si vedeva. E molto probabilmente a Torino lì con Magnanelli che conosce benissimo sotto la guida di Massimiliano Allegri, e infatti nei primi giorni di allenamento ovviamente c'era un po' di amarezza, però insomma si può anche comprendere vista la voglia, la volontà che aveva il giocatore di andare via, Poi però è tornato il Berardi di sempre, che è tornato a spingere anche in allenamento, è tornato in campo, non era al 100% perché poi non giocava da un mese, ma col Verona ha praticamente vinto la partita da solo con una bella doppietta. Con il Frosinone invece si è vista una versione un po' più sbiadita di Domenico Berardi, non è stato brillante come ad esempio la settimana prima con il Verona. Non so se nella sua testa c'è ancora questa voglia di Juve. Sicuramente nella sua testa c'era la Juventus, c'era la voglia di cambiare aria fino a poche settimane fa. Sì. Domani ovviamente vorrà vincere, vorrà anche magari dimostrare alla Juventus che poi, diciamo così, non ci ha creduto, perché poi è anche vero questo, almeno fronte Sassuolo, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato, ne abbiamo parlato anche nel collegamento che menzionavi prima, poi l'offerta concreta nelle mani del Sassuolo non è arrivata, perché il Sassuolo aveva fissato quella deadline e in mano non c'era nulla. Quindi sicuramente sarà uno dei temi della partita, io credo. Che l'affronterà con lo spirito giusto, magari prima della gara un pensierino a cosa sarebbe potuto accadere, Berardi lo avrà fatto, perché oggi magari, anzi sabato, si sarebbe potuto presentare al Mapei Stadium per la prima volta da avversario del Sassuolo.
È vero, magari sbaglia spogliatoio, no, stiamo scherzando, ma non è mai stato poi così vicino, cioè lui l'accordo con la Juve ce l'aveva, ma come dicevi giustamente tu, non si è andati oltre quello, e non basta quello, lo sappiamo, l'abbiamo visto in diverse situazioni, non basta quello per decretare il trasferimento di un giocatore, ci vuole ben altro. Io ti chiedo anche, te ne avevo già parlato, ma adesso con cognizione di causa, vedendo poi la Juve nelle prime giornate, forse il giudizio può essere addirittura più mirato, no? Su Magnanelli, ieri ti racconto anche questa, che magari non hai seguito le cose di Juve così nel dettaglio, ieri c'è stato un allenamento a porte aperte. Io non c'ero, ma c'era il nostro inviato Camillo De Michelis, ci ha raccontato che poi nel finale dell'allenamento ha preso insomma le redini Magnanelli e ha iniziato, vai di qua, vai di là, ha disegnato un 4-3-3 supponendo fosse il Sassuolo e un'altra squadra della Juve sempre col 3-5-2, e ha fatto un'esercitazione dando dei consigli, dando delle indicazioni ai giocatori sul campo. Significa intanto che Allegri si fida pienamente, ma è chiaro che essendo un suo vice non potrebbe che essere così. Però ti chiedo anche se tu hai visto una Juve sicuramente diversa rispetto alla scorsa stagione, ma tu hai visto qualche, non lo so, contaminazione di Magnanelli del Sassuolo, tu che Magnanelli lo conosci molto molto bene?
Guarda, come ti raccontavo l'altra volta, sicuramente aveva la sua influenza Magnanelli a Sassuolo. Io ho avuto anche la fortuna di seguire gli allenamenti del Sassuolo, però solo durante il ritiro, quindi eravamo inizio stagione, perché poi durante l'anno non sono aperti alla stampa e ai tifosi, e lì sicuramente Magnanelli era alle prime armi, la prima propria esperienza, erano i primi giorni di Magnanelli da collaboratore tecnico, scusate. E sicuramente non l'ho visto così incisivo, diciamo così, così protagonista perlomeno durante gli allenamenti con Dionisio. Ovviamente lui caricava i compagni, se non ricordo male ti avevo raccontato una cosa di Alvarez, lui aveva preso sotto la sua ala protettiva proprio il canario Alvarez, andava lì, lo incitava, vamos canario, mi ricordo, quando segnava andava, ad esempio, magari lo spingeva, lo abbracciava, magari aveva visto qualcosa in questo ragazzo. E quindi questo aspetto caratteriale sicuramente Magnanelli lo ha portato anche in questa esperienza alla Juventus, e sta dando una mano. Poi sentivo Chiesa, insomma, sentivo tanti calciatori bianconeri che stanno apprezzando il lavoro di Magnanelli. Nel gioco della Juventus di Allegri non lo so se c'è qualcosa di Magnanelli, devo dirti la verità. Forse sto vedendo la ricerca, una ricerca di pressing alto, pressing un po' più alto, si è visto anche con l'Udinese, si è visto a tratti con la Lazio, perché ho visto anche la partita con la Lazio, col Bologna forse,
così.
Soprattutto nel primo tempo, insomma, forse Thiago Motta ha incartato Allegri, poi bravo a riprenderla, però insomma si è visto una Juve più a tratti. Forse questo aspetto qui che la Juventus sta provando a cambiare per giocare, poi per provare a giocare in maniera un po' più europea, perché insomma ormai si sta andando verso, anzi forse si è già andati verso quella direzione.
Sì, evidentemente la mano di Magnanelli c'è in queste riaggressioni alte, tentativo di recuperare palla magari nella tre quarti avversaria, cosa che non succedeva l'anno scorso, si evidenzia proprio il fattore Magnanelli. Antonio, noi ti leggiamo su tutto il mercato web, sassuolonews.net se non erro, e poi ci vediamo prossimamente, ci sentiremo prossimamente. Intanto ti ringrazio per il tuo collegamento, ti saluto.
Grazie a te Alberto, è stato un piacere come sempre, buon pomeriggio, buon lavoro.
Antonio Parrotto, ai nostri microfoni, grazie a te, è stato un piacere, ci sentiamo prossimamente. Intanto i vostri messaggi, cercheremo di leggerli tutti e anche di sentire i vostri vocali. Partiamo da Terry, che ci ascolta sempre. Buon pomeriggio, buongiorno Alberto e anche a Manuel in regia. Le grane in casa Juventus non mancano. Dopo Ronaldo, chi altro pretende dei soldi facendo causa? Ma speriamo sia l'ultimo Ronaldo, perché tra la causa Bonucci e Ronaldo direi che e la questione antidoping Pogba, che non c'entra con le cause, però insomma è un'altra gatta da pelare, l'infortunio di Alessandro, siamo sempre ben messi, non ci facciamo mai mancare nulla noi. Durante le pause per il campionato le altre squadre sono tranquille, rilassate, noi capita di tutto, ma ci siamo abituati, non è una novità. Continua il messaggio di Terry, la questione stipendi arretrati non l'ho ancora capita. Alessandro, i box, pazienza, speriamo nel rientro di Rabiot e McKennie. Sì, entrambi hanno preso una botta, te li do già per rientrati, cara Terry. Con il Sassuolo niente sarà facile, questo è vero. Grazie, complimenti. Guarda, la questione di stipendi arretrati è una questione annosa e diciamo che Ronaldo si è affidato a un arbitrato che di solito dirime le controversie tra giocatori e società per cercare di ottenere questi 19,9 milioni che non gli erano stati versati. Comunque le carte sono nelle mani della Juventus, vedremo poi cosa succederà. Situazione chiaramente complicata e nel suo caso si tratta di una cifra importante, per altri giocatori una cifra decisamente inferiore, per Dybala addirittura è stata liquidata con la buonuscita, quindi diciamo così, sono situazioni personali che andranno poi gestite e saranno gestite in modo personale. Ciao Bomber, questa è l'indicazione di Camillo e Simone, lo so che hanno chiesto di chiamarmi Bomber, va bene, ma io sono favorevole, figuratevi, anzi sono Luis da Pistoia. Secondo me Vlahovic è poco più bravo di Chiesa in area piccola, così Chiesa come seconda punta fa la differenza e loro sono la coppia più forte di Serie A fino alla fine. Ok, questa è l'indicazione di Luis da Pistoia, per lui Chiesa e Vlahovic sono i più forti della Serie A. Perché non bel tridente Chiesa, Vlahovic e Kenny? In fondo anche nel PSG giocava in fascia. Certo, potrebbe essere la classica allegrata. Luca da Genova, sì. Non mi dispiacerebbe in qualche caso, in certe partite, vedere il 4-3-3. E secondo me Ken può assolutamente farlo. Ken può ancora fare tutto, è ancora relativamente giovane. Quindi è vero che ha giocato anche nel tridente da esterno al PSG. Non mi dispiacerebbe vedere un tridente con Vlahovic, Chiesa e Ken, o magari qualcun altro, magari Weah, magari non lo so. Sì, il tridente è una variabile che non scarto, anzi mi tengo lì. Una domanda, cosa ne pensi? I grandi giocatori si adattano alla difesa 3 oppure a 4? Sì, è vero, ma ti rispondo subito, dei giocatori hanno delle inclinazioni per cui preferiscono, si trovano meglio nella difesa 3 e non nella difesa 4. Poi quelli bravi si adattano, quelli bravissimi riescono a fare la differenza ugualmente in una difesa 3 e una difesa 4. Però ci sono dei giocatori che per tutta la loro carriera molto spesso preferiscono e rendono al meglio con una difesa 4 o con una difesa 3. Esempi anche Chiellini e Bonucci, ma non soltanto. Bremer è fortissimo, ma non ci può impedire di vedere Cambiaso terzino sinistro, con Wea a destra o Danilo più bloccato in certe partite, una difesa europea che spinge e crossa dal fondo con un bel tridente da sogno. Luca da Genova spinge, spinge forte. Una Juve a trazione offensiva, il tridente da una parte, dall'altra parte Cambiaso come terzino. Vedremo, io ti dico, al di là dell'infortunio, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, ma a me Alessandro non convinceva né da terzino e non mi convince pienamente neanche da difensore centrale esterno. Certo, corre meno e quindi insomma ha meno campo da coprire e quindi forse diciamo così rende di più da centrale difensivo, però non mi convince pienamente, preferisco un giocatore come Gatti se devo fare dei nomi e dei cognomi. Questa è la mia insomma la mia opinione, ma immagino che sia condivisa da diversi. Ciao Bomber Mauri, ci scrive Andy da Essen, loro ascoltano anche la mattina evidentemente. Complimenti per la trasmissione, volevo far notare che come coppia offensiva non bisogna per forza duettare bene per essere miglior tandem. È vero, aiuta, ma non è necessario. Aiuta se c'è sintonia tra i due, no? Personale sintonia, quindi passaggi reciproci. Però l'importante è poi che si arrivi in porto in un modo o nell'altro. Come dicevo prima, il coinvolgimento anche degli esterni. È vero che magari duettano poco i due, ma coinvolgendo gli esterni e di fatto tutto il gioco della squadra in generale, ho visto che comunque c'è una buona sintonia in generale nel reparto offensivo, quindi può migliorare quella singola tra i loro, è vero, però intanto se segni tre gol e se hanno segnato come hanno segnato in queste prime quattro giornate, direi che va bene così. La cosa più importante, buttala dentro, ci scrive Andy, la squadra è composta da altri elementi. È vero, ci sono gli esterni, ci sono quelli che entrano dal centrocampo, ci sono gli spunti di Locatelli, insomma una serie di situazioni che vanno considerate. Angela, ti seguo sempre, secondo me Chiesa e Vlahovic sono la coppia più bella, più forte del campionato, ti faccio tanti complimenti, un grande abbraccio. Alberto Emanuel, precisa Angela, grazie, fino alla fine forza Juve, ci tengo a leggere anche l'hashtag perché ci sta. Abbiamo i vocali? E direi di ascoltarli, vai pure Manuel.
Ciao Alberto, Daniele da Tenerife. Ciao Daniele. O dovrei chiamarti Bomber, ecco, così sai, un paio di uccellini.
Beh, no, non diciamo perché però.
Ci hanno suggerito questo nuovo soprannome, quindi sì, Bomber sì. Secondo me, e Chiesa Vlahovic, con Vlahovic che ha iniziato a calciare di destro effettivamente possono mandare in confusione le difese. Io ci vedrei dietro anche un trequartista ambidestro, sarebbe secondo me l'ideale per lanciarli, per incrociarli negli spazi. Ciao Bomber!
Grazie Daniel, quindi uno come Berardi, è vero, questo spunto non l'avevamo diciamo così evidenziato, forse il fatto che Vlahovic abbia iniziato a essere un pericolo anche di destro non è qualcosa da sottovalutare, perché è chiaro che tu un attaccante lo conosci, sai che è mancino destro e di solito il difensore lo aspetta su quel piede lì, cioè vuol dire che si sposta tutto, si sbilancia da una parte, però sa che 9 su 10 si gira dalla parte del piede forte. Ecco, il fatto che Vlahovic sia andato verso destra e abbia calciato col destro probabilmente ha messo in difficoltà la difesa della Lazio, che non si aspettava stop, palla giù, me la allungo leggermente e calcio di destro. Forse è stata presa un pochino, diciamo così, in contropiede da questa nuova veste di Vlahovic, che si sta rivelando più ambidestro di prima, insomma fa la differenza col sinistro, lo sappiamo, ma adesso anche di destro. Abbiamo ancora qualche vocale? Sentiamo.
Ciao Alberto.
Buongiorno Carmelo.
Buon pomeriggio. Ma dunque, io penso che l'Inter abbia la coppia maggiormente integrata.
Lautaro-Thuram.
Ottimizzata nel gruppo. Uh-huh. E dico questo perché magari è favorita da un centrocampo che tira, che crossa, e il centrocampo stesso ha dei centrocampisti che alla bisogna può pure segnare. Vedi Mkhitaryan, Frattesi, che
Barella,
un po' poi mette dappertutto, eccetera. Per quanto riguarda Vlahovic e Chiesa, mi piacerebbe che Vlahovic fosse una specie di Boxic, un giocatore che abbiamo avuto negli anni passati,
sì che me lo ricordo,
e che era un carro armato, prendeva la palla, si muoveva e tirava
bello,
di testa,
bello,
di piede, e molto spesso segnava.
Hai rievocato un bel nome, io me lo ricordo bene, Boxic, perché seguivo già la Juve non di lavoro ma di passione, era arrivato dall'Olympique Marsiglia, se non erro, era un gran bel giocatore, bellissimo da vedere nelle sue movenze, nella sua eleganza, è vero che sotto porta, diciamo così, non era proprio infallibile, e poi era fragile, si infortunava spesso, io mi ricordo, stava tanto fuori e ci metteva tanto a recuperare perché era molto fragile muscolarmente. Peccato, perché veramente aveva le qualità per diventare un top player totale. Boxic, giocatore che ha fatto innamorare, purtroppo però per poco. Sì, Lazio, Olympique Marsiglia, Lazio, ha girato un po'. Però non è mai arrivato, diciamo così, nei primi 5-6 attaccanti al mondo, e avrebbe potuto farlo con le caratteristiche, le qualità e il fisico che aveva, un fisico devastante. Vabbè, un po' di amarcordo in chiusura. Ma
comunque
ci sta.
Ha vinto l'Intercontinentale.
Buttala via. Sì, me lo ricordo molto bene. Manu Regia, è stato bello, un saluto a te, un saluto ai nostri ascoltatori, quelli che ci seguono, anche quelli che ci chiamano Bomber, un saluto anche a Simo e Camillo, poi domani gli tiro le orecchie.
Ciao Bomber.
E quindi, ciao Manu, ci vediamo sempre lunedì, questa volta con la mattinata di Radio Bianconera, lasciamo la linea a Claudio Zuliani, la Juve in gol, ciao a tutti.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.